Oggi parliamo di pubblicità su Facebook. Ora, prima di procedere con questo argomento, vorrei fare una piccola premessa. Nell'ultimo anno soprattutto si è parlato di Facebook come di una piattaforma in declino, come di una piattaforma che sta perdendo continuamente utenti. Se questo è vero da alcuni punti di vista, cioè soprattutto le nuove generazioni si stanno buttando su altri canali come Instagram ormai affermato o TikTok che quest'anno ha fatto dei numeri pazzeschi, è anche vero che Facebook rimane il social media con più utenti al mondo e le aziende continuano a investirci milioni e milioni di dollari ogni anno per guadagnare in visibilità. Anche perché devo dire che Facebook sta perdendo sempre più per quanto riguarda la reach organica e quindi se tu ad oggi hai un brand, hai una pagina, non puoi pensare di vivere solo con contenuti organici, devi pensare anche a sponsorizzazioni, quindi a creare delle tue campagne di advertising. Vediamo dunque qualche consiglio che mi sento di dare sul come fare la pubblicità su Facebook nel 2020. Allora, intanto secondo me bisogna spostare il focus dal post alla campagna e quindi dalla creatività e contenuto all'obiettivo. Cerco di spiegarmi meglio. Nella maggior parte dei casi la campagna pubblicitaria su Facebook consiste nella messa in evidenza di un singolo post e di un singolo contenuto, quindi l'attenzione è concentrata sul contenuto, sulla creatività e non sulla logica di obiettivo che c'è dietro alla campagna pubblicitaria. Tant'è che molto spesso non si accede nemmeno alla piattaforma di Facebook Advertising, a Business Manager, per fare una campagna pubblicitaria, per impostare una campagna pubblicitaria, ma si mette in evidenza il post settando tutta una serie di criteri e al meglio che va si mette magari una targettizzazione anagrafica per interesse. Facendo così però perdiamo una marea di occasioni. Infatti anche la struttura stessa di Facebook e della campagna pubblicitaria, della piattaforma pubblicitaria di Facebook ci dà delle indicazioni sul come impostarla. Infatti Facebook ci dà l'opportunità di settare tutta una serie di obiettivi e chiaramente in base all'obiettivo che noi abbiamo sceglieremo una delle opzioni che Facebook prevede, quindi non so, ci sono tre macro obiettivi che sono notorietà, considerazione e conversione. All'interno di questi macro obiettivi poi ci sono varie possibilità e quindi andando un po' più in profondità, per esempio nella prima fase di notorietà può essere quella di copertura, quindi di raggiungere il numero massimo di persone con un post. In quella di considerazione per esempio può essere, non so, il traffico, quindi far trafficare le persone su un nostro sito, su una nostra pagina web, o piuttosto magari raccogliere dei lead, quindi dei contatti, o altrimenti farci inviare dei messaggi. Nella fase di conversione per esempio ci può essere quello di fissare una conversione che può essere magari la vendita di un e-commerce o potrebbe essere anche, non so, far scaricare un lead magnet su una pagina e quindi si setta una conversione personalizzata. Però vedete, ci sono vari obiettivi e a seconda dell'obiettivo che noi abbiamo in una determinata fase della nostra azienda e della nostra campagna pubblicitaria, anzi si dovrebbe parlare più di un funnel pubblicitario, allora sceglieremo un adeguato post, un adeguato contenuto che soddisfi al meglio, che realizzi al meglio l'obiettivo che noi ci siamo dati. Quindi spostiamo il focus dal post all'obiettivo. CBO, ovvero ottimizzazione del budget direttamente sulla campagna. Facebook sta vivendo un periodo di trasformazione profonda e una delle ultime novità implementate nel 2019 è proprio questa. La CBO praticamente consente di ottimizzare il budget di una campagna a livello di campagna e non più a livello del pubblico o del gruppo. Facciamo un passo indietro. Facebook Advertising, una campagna su Facebook, è strutturata su tre livelli: il livello della campagna, il livello del gruppo e il livello di inserzione. E è una struttura di fatto a cascata, nel senso che da una campagna possiamo fare più gruppi di annunci pubblicitari e all'interno di ogni gruppo di annuncio pubblicitario possiamo prevedere più inserzioni, quindi più post, più creatività. Ecco, quello che succedeva prima è che il budget budget veniva fissato a livello di gruppo, quindi di target, di pubblico, mentre adesso è Facebook stesso a decidere come ripartire il budget totale della campagna tra diversi pubblici, tra diversi gruppi di inserzione. E quindi facciamo un esempio: abbiamo un budget di 100 euro da spendere e diciamo ok, vogliamo targetizzare due pubblici differenti con una stessa campagna pubblicitaria e quindi come ripartiamo il budget? Allora a questo punto noi non decidiamo come ripartire il budget, ma sarà lo stesso Facebook a ripartirlo al meglio, magari un certo tipo di pubblico, un gruppo di annunci pubblicitari può avere delle ottime prestazioni con un 30% del budget e l'altro invece necessita del 70%, quindi Facebook che cosa farà? Prenderà 30 euro, lo metterà sul primo e 70 euro lo metterà sul secondo. Questo teoricamente parlando dovrebbe semplificarci la vita, perché Facebook sta dicendo guarda, è inutile che tu ti scervelli a decidere su come ripartire il budget su diversi pubblici, su diversi gruppi pubblicitari. Io conosco bene il mio pubblico, conosco bene i miei utenti e qui certamente non possiamo smentire Facebook e quindi sarò io a far sì che tu possa ottenere il massimo risultato. Questo in linea teorica. Poi tutte queste nuove implementazioni sono ancora in fase di test, hanno attivato questa possibilità come opzionale e dicendo insomma che a breve sarebbe diventata obbligatoria. E quindi vediamo come va, vediamo come procede, però sicuramente CBO non può non essere tenuta in considerazione nel 2020 nel momento in cui strutturiamo una nuova campagna pubblicitaria. È finalmente arrivato il momento di pensare all'advertising di Facebook come ad un vero e proprio funnel, anche perché la piattaforma di Facebook Advertising struttura la propria, diciamo, il proprio schema di organizzazione di campagne pubblicitarie come un funnel da riempire con, diciamo, le varie caselle vuote. Cerco di spiegarmi meglio. Allora, notoriamente il funnel è un percorso che guida un nostro utente da una situazione di non conoscenza del nostro brand a una situazione di acquisto, di post acquisto. È chiaro che non possiamo portare subito l'utente da una situazione di A a una situazione di B, dove il B è l'acquisto e A è di una situazione di non conoscenza del nostro prodotto. Nel senso, l'acquisto a freddo sì, si può fare, ma è molto più difficile, soprattutto online. Ecco che quindi ci serviamo di questi percorsi logici che vengono costruiti grazie alle automazioni, insomma, agli altri strumenti digitali che abbiamo a disposizione al giorno d'oggi e che aiutano a informare l'utente, a renderlo più consapevole per quanto riguarda il nostro brand e a fare degli acquisti informati. Allora, che cosa possiamo fare? Possiamo costruire dei cosiddetti full funnel ads direttamente sulla piattaforma di Facebook Advertising e quindi, diciamo, andiamo a ritroso. Quali sono i passi molto importanti all'interno di un funnel? È sicuramente lo schema AIDA, quindi Awareness, Interest, Desire, Action, ok? E quindi cerchiamo di ripercorrere questi passi cercando di compilare ognuno di questi scalini che fanno parte dell'imbuto con una tipologia di campagna pubblicitaria, ok? Allora prendiamo ad esempio la fase di Awareness, quindi per far sì che l'utente entri nella fase di conoscenza di un nostro brand, possiamo utilizzare a questo punto una campagna che ha come obiettivo notorietà, che può essere notorietà del brand oppure la copertura, insomma sono le due opzioni che al giorno d'oggi fanno parte di obiettivo notorietà. E nel momento in cui dobbiamo far sì che l'utente passi in una fase successiva del funnel e quindi nella fase di desire, nella fase di interest, allora possiamo servirci della campagna pubblicitaria che ha come obiettivo quello di considerazione, ovvero il traffico, interazione, magari interazione con l'hub, visualizzazione del video per esempio, generazione contatti oppure messaggi. E infine, una volta che abbiamo fatto compiere l'utente queste azioni e quindi magari lo stesso utente ha avuto modo di partecipare alla nostra campagna di notorietà e dopo anche per considerazione, siamo pronti di targettizzarlo e di creare una campagna apposita per conversione per far sì che questo utente poi compia delle conversioni che possiamo settare noi. Possono essere degli acquisti oppure anche, non so, l'iscrizione a una pagina web. E vediamo come in realtà molte aziende adottano un modello pubblicitario su Facebook di tipo always on e quindi non più una singola campagna pubblicitaria, magari fatta per un periodo limitato di tempo, basta, poi spenta, poi ne accendiamo un'altra, poi la spegniamo, ne riaccendiamo un'altra. No, un modello invece always on è un modello di tipo circolare, in cui tra l'altro approfondiremo il discorso di alimentazione e di autoalimentazione del pubblico, però è un modello in cui ogni campagna pubblicitaria fa parte di una fase del funnel che in realtà è sempre acceso, ok? Quindi avremo anche un'autoalimentazione del pubblico, quindi andremo a creare una campagna per notorietà che genererà un pubblico di retargeting per una campagna a considerazione che a sua volta genererà un pubblico di retargeting per quella di conversione. In questo modo praticamente andiamo a riscaldare il nostro pubblico grazie a un trigger point magari esterno e cercheremo di portarlo all'interno del nostro brand per convertirlo con più efficacia e più efficienza. Spero di non dire una banalità nell'affermare che ogni tipologia di pubblico ha una sua temperatura. Che cosa intendiamo per temperatura? La temperatura del pubblico è direttamente proporzionale alla sua propensione all'acquisto del nostro prodotto o servizio. Quindi tendenzialmente un pubblico freddo sarà un po' più resistente nel momento in cui dovrà acquistare un nostro prodotto o servizio e molto probabilmente non ci conosce nemmeno. Un pubblico tiepido magari sarà un pochino più propenso quantomeno ad ascoltarci e un pubblico caldo invece è un pubblico che ci conosce, un pubblico che già ha avuto magari modo di provare un nostro prodotto o servizio e sarà molto più propenso a fare l'acquisto. Dunque, un modo che a me piace particolarmente di rappresentare il pubblico in relazione alle sue varie temperature è il cosiddetto sistema solare del pubblico di Facebook Ads. In realtà questo schema l'ho visto per la prima volta sul libro di Enrico Marchetto sul Facebook Instagram strategie per una pubblicità che funziona, una cosa del genere, spero di averlo detto bene. Allora, questo libro, che tra l'altro consiglio, e riporta questo schema che a me è piaciuto particolarmente e che voglio riproporre. Allora, di fatto funziona come un vero e proprio sistema solare. Al centro di questo sistema solare c'è il brand che rappresenta proprio il nostro sole. Nella prima orbita si trovano i nostri clienti, ok? E tendenzialmente questa tipologia di pubblico è quella più calda perché si trovano più vicini a noi. Nella seconda orbita intorno al nostro brand si trovano i cosiddetti amici. Nella terza orbita infine si trova il cosiddetto lookalike o lookalike audience. Nella quarta orbita si trova il pubblico per interesse. Allora andiamo ad approfondire ogni tipologia di pubblico che abbiamo nominato e che si trova su questo sistema solare. Allora, clienti, chi sono i clienti? Allora, questa tipologia di pubblico rappresenta proprio i nostri clienti, quindi per creare un pubblico che rappresenta questa categoria su Facebook possiamo servirci di un nostro CRM, di un nostro database, semplicemente andando a creare un pubblico personalizzato grazie all'importazione di email, grazie all'importazione di numeri di telefono e quindi avremo un pubblico che anche se è limitato, anche se sono, non so, 5-10.000 persone da targettizzare. E questo pubblico è il pubblico più caldo di tutti, è il pubblico che risponderà quasi sicuramente ai nostri annunci pubblicitari interagendo, compiendo delle azioni, convertendo, ok? La seconda tipologia di pubblico di cui abbiamo parlato, e quindi il pubblico che si trova nella seconda orbita, e il pubblico cosiddetto di amici o di friends, che sono queste persone non sono nostri clienti, però sono nostri amici, nel senso sono persone che hanno visitato il nostro sito web, che hanno recentemente interagito con la nostra pagina Facebook o la nostra pagina Instagram, sono persone che magari hanno compiuto delle azioni sulla nostra pagina che stanno a significare che sono particolarmente interessati magari a un nostro contenuto, al nostro brand. Non so, pubblichiamo un video e questo video viene visto per 5 secondi da tutta una serie di persone, magari per un minuto da proprio da amici, insomma da persone che sono molto più interessate al nostro brand, ai nostri contenuti. E nella terza fascia, diciamo nella terza orbita del nostro sistema solare, troviamo il cosiddetto pubblico simile o lookalike audience, ed è il pubblico che noi andiamo a creare grazie all'opzione di creazione del pubblico simile di Facebook. E quindi che cosa facciamo? Prendiamo il nostro pubblico creato precedentemente, quindi di clienti, prendiamo il nostro pubblico di amici e andiamo a cercare su Facebook tutte quelle persone che hanno delle caratteristiche simili a questo pubblico e che noi supponiamo possono avere anche interessi simili, interesse in questo caso è usato impropriamente, quindi possono avere degli atteggiamenti simili nei nostri confronti. Quindi diciamo ok, sì, a Franco il mio brand piace e Franco su Facebook compie tutta una serie di azioni simili a quelli di Michele, probabilmente il nostro brand piacerà anche a Michele, ok, questo detto proprio terra terra. E questa tipologia di pubblico è un pubblico molto interessante. Io lo piazzo, diciamo, sul terzo anello, sulla terza orbita del nostro sistema solare. Ed infine piazzo il pubblico per interesse, quindi sulla quarta orbita. Dei quattro pubblici che abbiamo discusso, questo è sicuramente il pubblico più freddo, o meglio, a mio parere, il più freddo. Questo perché Facebook tende a generalizzare molto spesso gli interessi e molto spesso il pubblico per interesse è un po' sopravvalutato. È difficile individuare un interesse che sia strettamente correlato con un nostro prodotto o servizio, rimane un po' più generico. Non so, se io sono un idraulico, per esempio, di Roma, che cosa faccio? Vado a creare un pubblico per interesse che magari ha cercato rubinetti, cioè nel senso non sempre riusciamo a trovare delle soluzioni di valore, non sempre riusciamo a creare un pubblico per interesse che abbia effettivamente degli interessi che possono rispecchiarsi positivamente nel nostro brand e soprattutto che possono far compiere delle azioni concrete poi magari sul nostro annuncio pubblicitario a seconda di quello che è il nostro obiettivo. Visto che ormai consideriamo Facebook Advertising come un vero e proprio ecosistema e un vero e proprio mega funnel da costruire, non possiamo non considerare il retargeting come diciamo una strategia fondamentale per il successo delle nostre campagne pubblicitarie. Tecnicamente di cosa parliamo? Si tratta di andare a targetizzare nelle nostre future campagne pubblicitarie un pubblico che ha già avuto a che fare con noi, e quindi non so, se abbiamo fatto una campagna pubblicitaria in passato per interazione, o per esempio non so, abbiamo pubblicato un video e quindi l'abbiamo messo in sponsorizzazione e abbiamo avuto tutta una serie di persone che hanno visualizzato il video, possiamo per esempio fare del retargeting andando a targetizzare tutte quelle persone che hanno visualizzato il video. E chiaramente queste persone non saranno completamente nuove al nostro brand, al nostro messaggio pubblicitario, alla nostra filosofia comunicativa, d'accordo? E quindi chiaramente questo ci porta del vantaggio, perché il pubblico di retargeting tendenzialmente è un pubblico un pochino più caldo rispetto a un pubblico che non ci ha mai visto, non ci ha mai conosciuto. In questa ottica, infatti, dovremmo vedere ogni contenuto come un'occasione per creare un nuovo pubblico da andare a targetizzare con la strategia di retargeting su una campagna pubblicitaria successiva. E in quest'ottica, infatti, quindi ogni tipologia di campagna pubblicitaria può essere utilizzata come mezzo di creazione di un nuovo pubblico e quindi, come abbiamo detto in precedenza, da fase di notorietà passo alla fase di considerazione dal pubblico che è emerso dalla considerazione, magari non so veramente, pubblico emerso da una strategia per traffico e quindi pubblico che è atterrato sul nostro sito web, noi l'abbiamo tracciato con un pixel, può essere retargetizzato nel momento in cui andiamo a creare una campagna per conversione, quando vogliamo chiudere il contratto, vogliamo non so, far compiergli un'azione sull'e-commerce o fargli lasciare una mail, insomma a seconda di quella che è la nostra conversione. Per far sì che questo meccanismo funzioni sarebbe opportuno creare una vera e propria sequenza narrativa e quindi tra le varie fasi del funnel, tra le varie campagne pubblicitarie che differiscono per obiettivo, ci deve essere una coerenza di fondo, ok? Quindi magari abbiamo una narrazione che inizia dal momento in cui creiamo la prima campagna su un pubblico completamente freddo e portiamo questa narrazione con varie sequenze narrative fino alla fine, fino alla conversione, fino all'acquisto. Chiaramente per far sì che ogni utente compia e percorra tutta la sequenza narrativa dobbiamo essere bravi di generare all'inizio di ogni sequenza narrativa successiva, quindi di ogni campagna pubblicitaria successiva, quindi dello step successivo del funnel, un trigger point cosiddetto, un gancio, un qualcosa che aggancia il nostro utente. Quindi la cosa carina sarebbe appunto magari creare una campagna pubblicitaria, inserirla all'interno di uno step del funnel, fargli compiere un percorso di sequenza narrativa, dopodiché lasciarlo in sospeso e agganciarlo poi nello step successivo, nel momento in cui creiamo una seconda campagna pubblicitaria che fa parte di un secondo step del funnel. Ecco, questo teoricamente parlando è il meccanismo che porta ad avere maggiori risultati. Devo dire che ho avuto modo di sperimentare, diciamo, dei storytelling abbastanza lunghi e complessi che partono veramente da A alla Z, dove la storia inizia nella fase di notorietà e finisce nella fase di acquisto, anzi del post acquisto, e poi segue tutta la parte, diciamo, del post vendita, di cui non abbiamo parlato ma che è altrettanto importante anche per nel momento in cui il pubblico ha fatto l'acquisto, ha compiuto la sua conversione, facciamo, e chiaramente parlavo di autoalimentazione del pubblico perché quel pubblico viene riutilizzato dopo nel retargeting, ok? Quindi viene riutilizzato, viene rimesso nel circolo nel momento in cui creeremo nuove sequenze narrative. Quanto budget dovrei mettere nelle mie campagne pubblicitarie? Questa è la domanda delle domande. E qui veramente ce ne sarebbero di aneddoti, di situazioni paradossali. Però lasciando perdere, insomma, tutto dietro le quinte. Allora, nel definire un budget dobbiamo porci tutta una serie di domande. Intanto abbiamo la consapevolezza che la pubblicità su Facebook e il digital non è gratuito? Questo punto interrogativo. Abbiamo la consapevolezza che comunque, nonostante tutto, l'advertising sulle piattaforme digitali è ancora un ottimo metodo rispetto, insomma, anche i cartelloni, non parliamo, insomma, della pubblicità in televisione in prima serata. Insomma, molto spesso si riescono ad ottenere dei risultati misurabili, concreti, con un budget limitato. Ma quando parlo di budget limitato, però, non parlo di un budget irrisorio, parlo di un budget comunque che sia dignitoso. Ora cerchiamo un po' di andare nel concreto, perché detto così, insomma, non abbiamo risposto alla domanda. E nella definizione del budget dobbiamo porci quindi questa prima domanda. La seconda domanda è: qual è il mio obiettivo? E qual è la durata della mia campagna pubblicitaria? Solitamente quello che faccio io è partire da una logica di costo acquisizione cliente, quindi quanto sono disposto a spendere per acquisire un cliente, ok? Questa è una logica molto importante, secondo me, in cui entrare, è una mentalità, perché molte aziende sono disposte a pagare, non so, il 15% all'intermediario, l'agente che venda un loro prodotto o servizio, e non sono disposti a spendere il 10%, il 12% per acquisizione di un singolo cliente sulle piattaforme digitali come può essere quella di Facebook Advertising. E quindi cerco di capire, ok, qual è il costo che io sono disposto a sopportare per acquisire ogni singolo cliente, e da lì parto. Quindi facciamo un esempio: se il costo che sono disposto a spendere è del 10%, facciamo esempio, rispetto a un mio prodotto o servizio che costa 400 euro, quindi io sono disposto a spendere 40 euro per ogni singolo cliente, d'accordo? Questo che cosa significa? Significa che, andando a ritroso e statisticamente parlando, su 10 contatti che ho acquisito riesco a chiuderne un 10%, un 15%, ok, mettiamo 10%, quindi significa che per far sì che il costo del singolo cliente sia di 40 euro, quindi costo acquisizione cliente, probabilmente io ho parlato con 10 potenziali clienti e ne ho chiuso uno. Questo significa che il costo medio di acquisizione contatto è di 4 euro. E quindi io devo fare dei test, quindi devo fare delle prove, devo capire se 4 euro effettivamente è il mio costo acquisizione contatto, ok? E inoltre devo capire se posso migliorare in qualche modo la fase di conversione di questi contatti in effettivi clienti, e magari ci sono dei passaggi, delle tecniche di negoziazione che posso adottare per chiudere meglio. A quel punto posso magari abbassare ulteriormente il mio costo acquisizione contatto e il mio costo acquisizione cliente. Però molto spesso succede che io magari dico, ok, io sono disposto a spendere 20 euro per acquisire ogni singolo cliente, ma poi mi rendo conto che questi in realtà non sono sufficienti, perché magari continuo a chiudere il 10% dei contatti ricevuti e penso di poter magari acquisire ogni contatto a 2 euro agendo magari solo su un pubblico freddo, e poi mi rendo conto che nel mio settore non è così. Infatti una premessa importante da fare è proprio questa, è che in realtà ogni settore ha dei determinati livelli di concorrenza, e quindi anche il costo acquisizione clienti a seconda del periodo dell'anno, a seconda della tipologia di pubblico che abbiamo targettizzato cambia, a seconda del settore cambia. Quindi tendenzialmente parlando, per esempio, il costo acquisizione cliente, costo acquisizione contatto freddo è più alto rispetto a un costo acquisizione contatto caldo, perché chiaramente se c'è un esempio, un contatto caldo vede un nostro annuncio pubblicitario, è più diciamo, più di che contatto bisogna parlare di un utente caldo che vede il nostro annuncio pubblicitario, è tendenzialmente più propenso magari a cliccarci e quindi a lasciare delle proprie informazioni per essere ricontattato rispetto a un utente freddo. E quindi chiaramente dovremmo aggiustare il nostro budget strada facendo. Intanto possiamo partire da delle considerazioni, quindi non si può decidere, secondo me, un budget a lungo termine e fare delle proiezioni di risultato a lunghissimo termine. Bisogna partire, secondo me, da un periodo limitato, comunque giusto, determinato, avere una filosofia di spesa di fondo, però dopo aggiustarci, capire qual è il mio costo medio di acquisizione cliente, quindi la media tra l'acquisizione cliente freddo e acquisizione cliente a caldo nel periodo in cui ho impostato la mia campagna pubblicitaria, e dopo adeguare. Quindi magari io parto dal presupposto che il mio costo medio acquisizione cliente è di 40 euro, dopodiché mi rendo conto che è di 50, di 60, e quindi devo capire fino a quanto sono disposto ad arrivare, e devo capire su cosa posso lavorare, se posso lavorare meglio sulla parte proprio tecnica di advertising, se posso lavorare meglio sulla parte di negoziazione, e quindi trovare una quadra all'interno della storia. Però rapportiamo il tutto anche con il valore che questo meccanismo pubblicitario ci porta. E quindi, ok, quanto hai speso? 120 euro. Madonna, ho speso 120 euro per la pubblicità su Facebook, ma poi alla fine ho portato 3 clienti. Cioè, è comunque tanta roba se i tuoi servizi, come in questo caso, costano 400 euro. Okay? Quindi quanto è inciso? Il 10%. Secondo me molti professionisti che fanno advertising ci metterebbero la firma, insomma, per raggiungere questo risultato. Quindi ottimizzazione del budget strada facendo, impostazione di una politica di fondo e ragionare sul costo acquisizione cliente. Parliamo di creatività, di contenuti, di inserzioni da utilizzare nella pubblicità di Facebook per ottenere risultati soddisfacenti nel 2020. Allora, intanto bisogna fare una piccola premessa. Ci sono delle varie tendenze sui contenuti, quindi magari un anno va un contenuto di un certo tipo, un anno ne va un altro, escono, diciamo, dei trend. Per esempio, sono un po' di anni che si parla di contenuti verticali, quindi di immagini verticali, di video verticali, e sembrerebbe che nel 2020 Facebook favorirà questa tipologia di contenuti anche all'interno delle campagne pubblicitarie, e quindi sicuramente è da testare, sicuramente da vedere che tipo di interazione possono avere, che tipo di conversione possono avere, eccetera. La logica che sta dietro a questo è che comunque il mobile viene spinto da queste piattaforme, e la logica è sempre quella che se tu vedi un contenuto verticale sullo smartphone tendenzialmente ci fai più attenzione, e quindi teoricamente parlando dovresti essere più attratto. E bisogna fare dei test, però sicuramente vale la pena farlo. E un altro punto su cui insistere è proprio quello del video. Perché? Perché il video rimane una forma di contenuto low cost, nel senso che, a differenza di altre tipologie di contenuti, per esempio nel caso in cui magari fai una campagna per interazione e imposti l'interazione come quella che consiste nella visualizzazione del video, il costo per visualizzazione del video è più basso rispetto ad altre tipologie di interazioni, questo diciamo mediamente chiaramente. E quindi, soprattutto nella fase iniziale del funnel, nel momento in cui dobbiamo crearci un nuovo pubblico, magari da retargetizzare in un momento successivo, utilizzare il video è sicuramente nel 2020 una scelta vincente. Molti professionisti ormai, se devono fare una fase iniziale di campagna pubblicitaria, video, cioè non parlano più dei post, magari successivamente creano delle inserzioni di un altro tipo, però nella fase iniziale il video, e a questo punto magari il video verticale potrebbe essere testato proprio per questo motivo, per avere un migliore engagement e quindi per avere più pubblico poi da retargetizzare in un momento successivo. Un altro consiglio che mi sento di dare sulle inserzioni, quindi sulle creatività, è quella di lanciare campagne pubblicitarie con almeno 2-3 varianti di inserzioni. Nel momento in cui arriviamo, quindi abbiamo visto campagna, abbiamo visto il gruppo, target, eccetera, eccetera, abbiamo la possibilità di creare le inserzioni, utilizzare post esistenti, crearne un altro. Ecco, il mio consiglio è di crearne 2-3, lanciarle e vedere quale inserzione performa meglio. Qui si aprirebbe tutto il tema di A/B testing, in realtà, insomma, non basterebbe un video breve per parlarne, perché veramente c'è un mondo dietro. Quindi A/B testing, proprio brevemente, quindi cambiare una singola variabile e testare, diciamo, magari 2 annunci pubblicitari, 2 inserzioni, eccetera. Però nel caso di inserzione, quindi magari io consiglio di lanciare 2-3 inserzioni, dopodiché vedere quale inserzione performa peggio, quindi a questo punto levarle, quindi spegnerle, e lasciare quelle che performa meglio. Un'altra dritta che mi sento di dare è quella di riutilizzare in alcune situazioni i post pubblicati direttamente sulla pagina, soprattutto nelle campagne magari per interazioni. Potrebbe essere utile riutilizzare vecchi post che hanno già un po' di engagement, che magari già hanno un po' di commenti, un po' di condivisioni, un po' di mi piace, per creare nuove campagne pubblicitarie. Qui nasce un meccanismo di social proof che chiaramente favorisce l'interazione. Bene amici, a questo punto è davvero tutto, siamo arrivati alla fine di questo video, io vi aspetto sul canale Telegram Che Vita da Marketer. Vi ricordo che questi video sono disponibili anche in formato audio sul podcast Che Vita da Marketer, inoltre sono presente su LinkedIn, Instagram, Facebook, cercate Igor Pavo, mi troverete, mi piacerebbe scambiarci delle idee. Se questi video vi piacciono, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao!